Buonasera a tutti. Non ho la presunzione di emozionare con il mio intervento, ovviamente. Parlando di cose tecniche non è facile. Spero di interessarvi per suggerirvi altri spunti di riflessione, oltre a quelli molto interessanti che si sono succeduti nel pomeriggio. Chiedo anche scusa se rimango a sedere, ma sono reduce da una frattura e ho abbastanza difficoltà a stare molto in piedi. Vorrei partire non tanto nell'affrontare e nel rispondere alla domanda che mi ha posto l'ingegner Stivani, quanto piuttosto riallacciarmi a due concetti che sono chiaramente emersi sia nel bellissimo intervento del professor Lipparini, sia nell'intervento della collega, la dottoressa Regnero. Innanzitutto un approccio alla proprietà industriale a 360 gradi. E forse non mi ero mai resa conto, fino ad oggi, dopo aver sentito il professor Lipparini, come sia importante avere un approccio globale. Noi come società ci siamo sempre posti nei confronti dei nostri clienti imprenditori con un approccio globale, cioè noi riteniamo, non ci riteniamo un'agenzia, non ci riteniamo dei fornitori, ma vogliamo porci accanto all'impresa, accanto all'imprenditore, per aiutarlo a crescere sotto il profilo, aiutandolo con lo strumento della proprietà intellettuale. Recentemente ho avuto una bellissima esperienza che è stata chiamata di tutoraggio aziendale. Proprio di questo tipo, cioè siamo entrati in aziende non nostre clienti e abbiamo sviscerato tutto quello che era sia l'aspetto gestionale interno, sia l'aspetto, quindi tutto quello che era stato fatto all'interno dell'azienda nella gestione della proprietà industriale, ivi compresi i processi gestionali, ivi compreso le scelte, le metodologie nelle scelte per quanto riguarda se brevettare o meno, i contratti di fornitura, i contratti di distribuzione, quindi tutto quello che gira intorno alla proprietà industriale. Ed è proprio questo, secondo me, che come consulenti dobbiamo fare, cioè un approccio alla proprietà industriale a 360 gradi. 360 gradi che fino adesso in effetti mi sono resa conto che non erano proprio 360, perché non avevo mai valutato l'aspetto umano, l'impatto sociale, come messo bene in evidenza dal professore Lipparini, l'importanza non soltanto per l'impresa ma anche per l'individuo. Questo è un aspetto estremamente importante. L'altro elemento molto interessante emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, della dottoressa Regnero, dal dottor Alvino, è stato il fatto che le banche finalmente cominciano ad avere consapevolezza della proprietà industriale. Nel 96, ad un incontro con il mondo bancario, io feci una precisa domanda: come mai le banche non accettano i marchi e i brevetti come garanzia a fronte di un mutuo, quindi a fronte dell'erogazione di un credito? La risposta che mi è stata data è questa: perché non c'è un mercato di riferimento, non possiamo prenderli in garanzia perché poi non sappiamo come venderli. Sono passati molti anni da allora, ben 13. La domanda è: le cose sono cambiate? Sì, sono cambiate, anche se forse non come mi sarei augurata nel 96. L'intervento del dottor Alvino mette in evidenza come effettivamente le banche si stiano strutturando con dei progetti di finanziamento relativo al percorso di tutela della proprietà industriale, marchi e brevetti. Però non abbiamo ancora fatto, almeno non fino ad ora, non ho ancora visto fatto il passo ulteriore, cioè accettare come unica forma di garanzia il marchio o il brevetto. Parliamo di brevetti, quindi d'ora in poi mi concentrerò sul brevetto. Cioè accettare il brevetto come unica forma di garanzia a fronte del finanziamento. Ed è questa la provocazione che lancio al dottor Alvino, proprio perché ho visto nella slide della dottoressa Regnero che il finanziamento viene erogato a fronte di pegno su titoli e altre garanzie. Questa va segnalato che l'orientamento della banca di cui è esponente il dottor Alvino in effetti si colloca in un momento molto particolare. Vi ho detto non abbiamo fatto molta strada, ma forse non è tutto vero. Scusi, supero le slide che abbiamo già di fatto affrontato, non, per non ripetere e non sovrappormi con i relatori precedenti. abbiamo fatto, ci sono stati fatti dei passi avanti. Un passo importantissimo, secondo me, ha una precisa data, il 21 ottobre 2008. Il 21 ottobre 2008 è stato concluso un protocollo d'intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, il Presidente di Confindustria, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cosa dice questo protocollo? Questo protocollo mette in evidenza come l'investimento nella proprietà industriale sia una leva competitiva fondamentale per le piccole e medie imprese, anche per l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati. E in esito a questo protocollo è stato elaborato un modello, in allegato al protocollo veramente c'è, un modello di valutazione dei brevetti. Cioè si è posto il problema, si è scelto di trovare un modello condiviso, quindi tra banche, industria, università e Stato, per cercare di identificare un modello che venisse condiviso da tutti come metodologia per valutare i brevetti. Diceva prima ingegner Stivani dell'importanza della misurazione. Come vi dicevo, nel 96 le banche dicevano non possiamo accettare come semplice garanzia perché non abbiamo mercato di riferimento, ma c'era anche un altro motivo, la difficoltà nell'attribuzione di un valore. L'aver creato una piattaforma, una griglia di valutazione condivisa, quantomeno sotto il profilo economico-finanziario, ha questo significato. Finalmente abbiamo una condivisione su diversi elementi. Se andiamo poi a vedere la griglia di valutazione, vediamo che questa griglia di valutazione prende in considerazione moltissimi elementi che attengono non soltanto alla tecnologia, ma attengono anche all'attitudine dell'azienda alla gestione della proprietà industriale, all'attitudine dell'azienda ad inserirsi nel mercato, l'atteggiamento dell'azienda nei confronti del mercato. Tant'è vero che si parla di valutazione economico-finanziaria dei brevetti, non ancora di valutazione monetaria. Perché è molto importante questo protocollo? Proprio perché il mondo bancario si è impegnato a considerare i brevetti come strumento per l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati. C'è stato un seguito a questo protocollo che è datato, tra l'altro abbiamo avuto una proroga dei termini proprio in questi giorni, perché il 30 di dicembre sono stati aperti gli avvisi pubblici rivolti alle banche per aderire al Fondo per l'innovazione. Dopo questo protocollo e collegato con essi, infatti, lo Stato italiano ha destinato 60 milioni di euro al Fondo per l'innovazione e questo fondo costituisce una garanzia per le banche che erogano finanziamenti per progetti che sfruttano brevetti. Questo è estremamente importante. C'è un piccolo particolare che secondo me è degno di nota, è che le banche non possono chiedere altre forme di garanzia a fronte di questi finanziamenti. Cioè la co-garanzia, la garanzia costituita da questo fondo viene attivata soltanto nel caso in cui il prodotto finanziario messo a punto dalla banca non richieda ulteriori forme di garanzia. Estremamente significativo, estremamente importante questo, perché finalmente abbiamo una concezione del brevetto come un autonomo bene che ha un suo valore, di cui importantissimo continuare nel percorso che porti a una misurazione di un valore condiviso da tutti gli esponenti, da tutti i protagonisti del mondo economico. Qua sono alcuni, ho riportato, poi comunque chi vorrà potrà avere le slide, diverse contenuti di questo protocollo e di questa griglia di valutazione. Veniamo quindi alla provocazione dell'ingegner Stivani di... Ah, scusi, dottor Stivani, neanche, signor Stivani, mi scusi, di Eros, visto che parliamo, ci troviamo tra amici, dell'importanza di misurare gli intangibili. Poco tempo fa sono andato a un convegno in cui addirittura dei miei colleghi mi hanno sostenuto che i brevetti non si valutano, che c'è talmente tanta indecisione sui metodi di valutazione che non ci può essere una valutazione seria della proprietà industriale. Questo, permettetemi di sentire, io sono molto spesso partecipo a processi valutativi, mi occupo di valutazioni, quindi non posso assolutamente accettarlo. Il problema qual è? Il problema è che effettivamente fino ad ora non abbiamo avuto un metodo condiviso da tutti, un metodo accreditato, un metodo riconosciuto. Il passo avanti dato dal protocollo d'intesa e dalla griglia di valutazione ha proprio questo significato. Ma quando è che si misurano i brevetti? Quando è che abbiamo bisogno di dire quanto vale il mio brevetto? In diversi casi. In caso di cessione, questo è il caso più tipico. Continuo a fare guai. I clienti vengono da noi e ci dicono devo iniziare una trattativa relativa a questo brevetto, ma non ho la più pallida idea di dove. Abbiamo saltato. Non ho la più pallida idea di quanto vale, di cui l'importanza e il supporto del consulente nella determinazione di un valore. Nei casi di contratto di licenza, specialmente nel caso di licenze esclusive, molto spesso devono essere indicati dei minimi garantiti, cioè è opportuno che vengano indicati dei minimi garantiti. In questo caso quindi sapere quanto può valere il mio brevetto può essere un'utile indicazione per questa quantificazione. Nel caso di fusioni, nel caso quindi di operazioni straordinarie, nel caso di danni per contraffazione, e questo è un caso che mi è capitato, cioè è venuto da me un'azienda dicendo ho una causa in corso, devo quantificare il danno. Quantificare il danno, che non è soltanto il danno che ho subito perché ho dovuto fare le ricerche, ho dovuto rivolgermi al legale, ho dovuto cambiare la pubblicità, ho dovuto pagare altri agenti, eccetera, ma inteso come diminuzione del valore, in quel caso era un marchio, del mio marchio. Bene, una valutazione, una determinazione del valore fatta in due momenti storici diversi poteva essere utile proprio per l'identificazione del danno subito da quell'azienda a seguito di un episodio di contraffazione. Ancora per l'accesso al credito, ve l'ho detto prima, cioè nel momento in cui la banca accetta il titolo di proprietà industriale come garanzia, ha un problema molto grosso che è la misurazione, quanto vale. Cioè quanto credito erogare. La griglia di valutazione serve per una valutazione economico-finanziaria, cioè per capire l'attitudine dell'azienda alla gestione della proprietà industriale, si tratta di una buona azienda oppure no. Ma qua si va oltre, qua si arriva alla determinazione del valore, specialmente nel caso che vi dicevo prima, di prodotti finanziari che hanno come unica garanzia il brevetto. Come leva per il finanziamento e fine dell'iscrizione in bilancio, anche qua abbiamo dei grossi limiti di cui vi parlerò tra poco. Esistono dei metodi di valutazione? Sì, ne esistono, esistono anche troppi per quanto mi riguarda. I metodi di valutazione quindi ci dicono come misurare la privativa. Questi metodi di valutazione devono avere determinate caratteristiche che sono state individuate nella validità concettuale, nella praticità e nella neutralità. Ciò deve trattarsi di metodi che hanno una base razionale accettata, devono essere pratici, cioè non posso impiegare 2 anni per poter arrivare ad una valutazione, e devono essere neutrali, cioè darmi un valore che è indifferente sia il caso in cui sia il cedente a chiedere la valutazione sia che sia l'acquirente. I metodi più comunemente usati sono sostanzialmente di 3 tipi. Sono metodi legati al costo, metodi legati al reddito, metodi legati al mercato. Prima di arrivare però alla scelta del metodo di valutazione, specialmente nel caso di brevetti, è molto importante, valutare in primo luogo se ho un titolo valido da valutare. Come dicevamo prima, abbiamo spesso nei cassetti molti brevetti di dubbia validità. Il brevetto serve anche all'azienda per presentarsi all'esterno come un'azienda che brevetti i propri prodotti, quindi non sempre può darsi che siano brevetti veramente forti, veramente robusti, veramente importanti, che danno dei vantaggi tecnologici, dei vantaggi competitivi. Quindi prima di iniziare un processo di valutazione, almeno noi, operiamo sempre con una due diligence tecnica, cioè in primo luogo verifichiamo se c'è un titolo valido da valutare, che è un presupposto fondamentale, imprescindibile. Se non esiste un titolo valido io non posso valutarlo. Perché un titolo valido? Perché se devo valutare il bene deve essere un bene che mi deve produrre dei benefici economici nel tempo. Se quindi non è un titolo valido non avrà questa attitudine. Quindi controlliamo la validità del titolo, controlliamo la titolarità, verifichiamo le trascrizioni, verifichiamo la storia del brevetto nei diversi paesi, eventuali problemi, se ci sono delle cause in corso, se è stata messa in dubbio la validità del titolo o ci sono delle azioni ufficiali per cui il titolo non è ancora stato concesso. Quindi abbiamo un approfondimento di tutto l'aspetto attinente alla validità tecnica del brevetto. Poi, oltre a questo, si va a verificare quanto è estesa la mia privativa, perché un brevetto può riguardare anche semplicemente una piccola vite, o può riguardare un macchinario complesso, o può riguardare un procedimento, un processo, quindi. Quindi è molto importante una verifica dei claims, delle rivendicazioni. Con il professor Lipparini abbiamo parlato della stesura di un brevetto quasi come di un'arte destinata a coprire non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche proprio a colpire l'interlocutore, ad affascinarlo, a dire una storia, mi sembra abbia detto il professor Lipparini, che mi è molto piaciuto. Oltre a questo, devo verificare le sinergie con altri brevetti, devo vedere se ci sono delle tecnologie alternative, devo focalizzare l'attenzione sul fatto che il mio brevetto sia suscettibile di una rapida obsolescenza oppure no. Se pensate, ci sono in alcuni settori in cui l'evoluzione è talmente rapida, penso soltanto, non so, al settore dei computer, l'high-tech, che la durata del brevetto, anche se il brevetto dura 20 anni, molto spesso è limitata a qualche anno soltanto. Verifico con il cliente quali sono, con l'azienda, quali sono gli strumenti anche contabili a disposizione, quindi viene scelto il metodo di valutazione. Secondo me c'è un equivoco, che bisogna sgombrare il campo da un equivoco in cui spesso sono incappata. Recentemente mi è stato chiesto da un commissario di un concordato di valutare un complesso di beni di un'azienda in concordato preventivo. Questi beni erano sia marchi che brevetti. Il dubbio che io ho avuto, lungamente discusso col commissario giudiziale, è stato: ma vuole il valore attribuibile alla tecnologia o vuole il valore del brevetto? Perché non è la stessa cosa. Ciò che noi misuriamo valutando il brevetto è la differenza tra il valore della tecnologia protetta e il valore della tecnologia non protetta. È quel margine. È il profitto di monopolio che io valuto, non valuto se si tratta di una buona e valida tecnologia. Ricordiamo che non tutto ciò che io invento, tra virgolette, o scopro è brevettabile. Può darsi che sia un miglioramento, ma non sia suscettibile di brevettazione. Quindi quando io valuto il brevetto, valuto soltanto quell'aspetto, cioè il profitto monopolistico. Vediamo adesso al cuore. Come lo valuto? Quali sono i metodi? Come vi dicevo prima, ne abbiamo di tre gruppi, metodo del costo, del reddito e di mercato. Non sto a darvi le formule di matematica finanziaria relativa a questi metodi, mi serve soltanto farvi capire in che modo funzionano. I metodi del costo. I metodi del costo sostanzialmente si basano su... sono metodi che ragionano in questo modo. Io per arrivare a quella invenzione, a quella tecnologia, a quella posizione di monopolio, ho fatto degli investimenti. Investimenti in personale, investimenti nella prototipazione, investimenti nella ricerca. Quindi il metodo del costo, sostanzialmente, che può essere di riproduzione del costo storico aggiornato, in ogni caso si basa su questo principio: quanto mi è costato arrivare a produrre quella tecnologia. Qual è il grosso vizio di questo metodo? Il vizio di questo metodo è che non misura le potenzialità in termini di reddito. Cioè, se io ho fatto un buon investimento, ho investito 10, ma adesso ottengo 100, adesso ho 100 forse troppo, 110. Quindi è questo il limite di questo metodo. Quando è che noi usiamo questo metodo? Normalmente usiamo questo metodo nell'ipotesi in cui non sia possibile usare dei metodi legati al reddito. Cioè, ad esempio, l'ipotesi molto frequente del brevetto non ancora sfruttato. Viene da noi un'azienda, oppure il piccolo imprenditore, o una di quelle le prime due categorie indicate dalla dottoressa Reniero, cioè un soggetto, anche persona fisica, che ha realizzato l'invenzione, ma non è in grado né di estenderla all'estero, né semmai di finire la ricerca e sviluppo, cioè procedere alla prototipazione. In questi casi, e si trova a dover contattare delle grosse aziende per proporre o una licenza o una cessione della privativa. Questi casi procedono a una valutazione estremamente complicato, perché non abbiamo una storia legata al brevetto, allo sfruttamento del brevetto. Se poi non c'è la prototipazione, abbiamo anche difficoltà a capire se sarà un brevetto che funzionerà oppure no. In questi casi l'unica possibilità è utilizzare il metodo del costo, cioè dire quante ore ha lavorato, quante persone ha impiegato, quanto ha speso, se c'è stato il deposito chiaramente, quanto le è costato il suo consulente. In questo modo noi riusciamo a ricostruire almeno quello che è stato investito fino a quel momento, poi viene attualizzato. Nel caso in cui io manchi di questi elementi, cioè non abbia tenuto conto del monte ore, non abbia una contabilità separata, non abbia questi elementi, abbiamo il costo di riproduzione, cioè mi pongo il problema per arrivare a questa tecnologia mediamente quanto bisogna investire, sia in termini di personale che di macchinari che di sperimentazione. Questi sono i metodi del costo. Poi ci sono i metodi legati al reddito. Sono i metodi che francamente io preferisco, perché sono i metodi che misurano la potenzialità del bene a produrre reddito. E tra questi metodi, chiaramente, il metodo delle royalty. Questi metodi si basano sul fatto che è su un calcolo e sulla previsione dei flussi di cassa che possono derivare dal brevetto, dando normalmente il brevetto in gestione a un terzo. Questo è il principio di massima su cui si basa questo metodo, in particolare il metodo delle royalty. Cioè si fa questo discorso. Scusate. Allora, se io dovessi dare licenza a un mio concorrente questo brevetto, quanto riuscirei ad incamerare a fronte della concessione d'uso? Quanto quindi, quale sarebbe il reddito derivante da questo brevetto? Non solo, per quanto tempo potrei ottenere questo reddito? Quindi il metodo delle royalty si basa proprio su questo principio. Penso al bene, dato licenza per un periodo di tempo che viene chiamato in gergo la durata attesa del titolo di proprietà industriale, per un certo numero di anni, per una certa royalty. Qua ci sono un sacco di elementi che devono essere decisi dal valutatore. Bisogna decidere l'entità della royalty, che per chi fa valutazioni è una delle cose più complicate, anche perché non abbiamo dei testi di riferimento con delle statistiche e delle indicazioni. Non è che ci dicono nell'abbigliamento, sappiamo più o meno che può andare dall'1,5-2% fino al 10%, una forbice un pochino vasta. E qua può supportare, queste scelte possono essere supportate dall'utilizzo di altri metodi come il metodo Interbrand, che ci permette al limite di dare un punteggio e di collocare il range di royalty tra il minimo e il massimo che io ho identificato. Possiamo usare quella griglia di valutazione di cui parlavo prima, cioè una serie di elementi che mi dicono in sostanza se quel brevetto è un brevetto valido o un brevetto che durerà nel tempo. L'altro elemento molto importante è che questi metodi, l'utilizzo di questo metodo richiede che comunque il valore finale venga attualizzato ad oggi, cioè a moneta corrente. Il terzo gruppo di metodi è un gruppo di metodi che io personalmente non ho mai utilizzato, perché sono metodi empirici legati al mercato, sono metodi che richiedono un gran numero di transazioni e forse molti di voi avranno avuto occasione, nel momento in cui si acquista o si vende un'azienda, a volte chi valuta l'azienda dice: allora, normalmente per aziende di questo tipo si moltiplica per 2, 3, 4 il fatturato degli ultimi 3-4 anni. Questi sono metodi empirici. Qual è il limite di questi metodi? Che richiedono un mercato di riferimento e una molteplicità di transazioni a cui fare riferimento, in modo che da qua ne derivino delle statistiche. Attualmente, e sottolineo attualmente perché secondo me in futuro non sarà così, non esiste un mercato di transazioni, se non molto limitato, dei titoli di proprietà industriale. Quindi l'utilizzo di questi metodi, a mio avviso, è estremamente contestabile, soprattutto se uso la valutazione, ad esempio, all'interno di una procedura giudiziaria. In questo caso utilizzare metodi empirici si presta il fianco a una forte contestazione. I metodi più utilizzati, almeno per quanto di mia conoscenza, sono il metodo del costo e il metodo del reddito. È buona prassi, e questo è stato anche sottolineato nell'esame relativo alla valutazione dei brevetti fatta in allegato a quel protocollo d'intesa di cui vi parlavo prima, Si dice che una buona valutazione richiede l'utilizzo di almeno due metodi, un metodo primario e un metodo secondario. Si utilizzano entrambi, il secondo metodo normalmente serve per confermare i risultati del primo, oppure si può scegliere anche, quando non ci sono delle regole, di utilizzare il valore medio dato dai due metodi. Mi sono capitati dei casi in cui il metodo del costo mi dava dei valori talmente distanti, talmente poco realistici, che ho preferito utilizzare alla fine poi solo i metodi legati al reddito. Ora mi fermo qua, dopo le emozioni di cui parlavamo prima mi rendo conto che non sono discorsi che particolarmente emozionanti, però sono discorsi che devono farvi comprendere una cosa: il brevetto ha un suo valore. Dobbiamo passare a una concezione della proprietà industriale del brevetto strategica e non più difensiva. Quello che molto spesso le imprese non comprendono è che il brevetto non è un costo, ma è un investimento. L'accesso a finanziamenti pubblici e privati mi dà proprio questo indice, mi dà proprio questo messaggio. È una forma di investimento, una forma di investimento tanto più importante perché è ciò che rende competitiva un'azienda. In una delle prime slide, che non vi ho fatto vedere perché ripeteva l'importanza dei beni intangibili all'interno dell'azienda, quindi del fatto che sono gli elementi di competitività più importanti, eccetera, avevo preso una frase, francamente non ricordo da dove, che dice sostanzialmente che queste: le imprese vincenti ruotano intorno ad idee vincenti. Il brevetto è un'idea vincente giuridicamente tutelata. La dottoressa Regnero vi ha mostrato dei grafici, io ne avevo uno per cui non ve l'ho ripetuto, dove mette in evidenza come l'Italia abbia una scarsa attitudine alla brevettazione. L'Italia ha anche una scarsa attitudine agli investimenti in ricerca e sviluppo. L'Italia rischia di non riuscire a reggere la sfida della competitività a livello mondiale, a livello globale. Se noi pensiamo al fenomeno della globalizzazione che ha portato a una delocalizzazione delle nostre produzioni, semplicemente per essere competitivi, per abbassare il costo della manodopera, questo che cosa ha comportato? Ha comportato che le aziende italiane siano sostanzialmente delle scatole, ma non delle scatole vuote, delle scatole in cui è rimasto il patrimonio intellettuale, cioè il patrimonio di conoscenze, e sono queste che vanno valorizzate. L'investimento nel brevetto, e sottolineo l'investimento nel brevetto, è un elemento strategico fondamentale, sia perché questo mi potrà servire anche per l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati, sia perché intorno a questo io posso veramente costruire delle strategie. Non è più soltanto in funzione dell'attività dell'azienda, ma può essere in una funzione finanziaria, in una funzione completamente diversa. Se noi pensiamo all'immobile dell'azienda, allora l'investimento negli immobili risulta molto semplice e comprensibile. Investo nell'immobile, ho un patrimonio che mi rimane invariato, anzi mi può crescere nel tempo se per caso quella zona viene riqualificata, eccetera. L'investimento del brevetto non è molto diverso, anzi, molto spesso aumenta di valore in modo esponenziale rispetto all'immobile. Perché se io faccio un buon investimento nel brevetto, se lo promuovo adeguatamente, se realizzo fatturato, per inciso, io conosco aziende che sono state create per lo sfruttamento del brevetto e vivono sullo sfruttamento di un solo brevetto e fanno milioni e milioni di euro come fatturato. Questa è l'importanza dei brevetti. Con il recepimento degli IAS, probabilmente, anche da un punto di vista contabile, riusciremo a vederlo in modo più evidente. Attualmente le aziende che non sono tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali possono iscrivere in bilancio il brevetto al costo di produzione o di acquisto, e il costo di produzione è estremamente limitato. Perché? Perché il personale normalmente lo speso come costo di esercizio, non mi viene in mente di collocarlo chiaramente come immobilizzazione. Quindi alla fine ho poche migliaia di euro a fronte di qualcosa che poi in un processo valutativo emerge valere milioni di euro. Ed è questo che noi dobbiamo valorizzare. Raccontavo prima dell'inizio del convegno al dottor Alvino come abbiamo un cliente, tra l'altro romagnolo molto simpatico, che ogni 2-3 anni fa una valutazione del proprio marchio. Io mi sono sempre chiesto a cosa servisse, una volta gliel'ho domandato ovviamente, mi ha detto ma perché insieme al bilancio io porto in banca, insieme al bilancio, la mia valutazione. Un modo estremamente praticone, pragmatico di agire, ma questo imprenditore romagnolo di 90 anni peraltro, aveva capito che poteva mettere sul piatto della bilancia un bene facente parte del patrimonio aziendale che non emergeva così chiaramente nel bilancio. Negli anni abbiamo avuto la possibilità di rivalutare i beni immateriali, ci sono state diverse leggi, di cui l'ultima direi sia la finanziaria per il 2006, che ha consentito la rivalutazione dei beni immateriali in bilancio a fronte di un'imposizione fiscale agevolata, se non ricordo male nell'ultimo era il 17% a fronte di un 33% di tassazione della plusvalenza. Erano comunque tasse ingenti e non ho visto moltissime imprese che si sono attivate in questo modo. Era una bella occasione di mostrare nel bilancio il valore di un bene facente parte dell'azienda, di un bene aziendale, qual è il bene immateriale. Qual è il consiglio da dare? Il consiglio primo è di provvedere alla tutela delle proprie idee. Un'idea non tutelata rischia di essere un'idea che non acquisisce un suo valore, un'idea che non è suscettibile di scelte strategiche. Anche qua vi racconto un aneddoto molto simpatico. Viene da noi un'azienda che vuole rivalutare il proprio bene immateriale. Andiamo a vedere, c'era un piccolo problema, che il bene immateriale non era iscritto in bilancio. Il valore di quel bene immateriale era più di 40 milioni di euro, per dirvi. È ovvio che il bilancio cambiava completamente con la possibilità di iscrizione di quel bene, però il presupposto qual era? Si scrive in bilancio tra immobilizzazioni immateriali nel momento in cui io registro il marchio, in cui io richiedo il brevetto, ottengo il brevetto. Quindi privilegiamo almeno sui quel patrimonio di conoscenze dato dai diritti di proprietà industriale titolati, cioè i marchi, i brevetti, i modelli, non ci sono dubbi, esistono, ci sono dei documenti che lo attestano. Il patrimonio di conoscenze ulteriore che riguarda il capitale manageriale, il patrimonio, la capacità dei manager di gestire l'azienda, sono difficilmente misurabili. Visto che ci troviamo ancora in uno stadio in cui la consapevolezza della proprietà industriale, della proprietà intellettuale non è pienamente consolidata, direi di preferire quelli che sono i diritti di proprietà industriali titolati, nel senso che sono contenuti in un titolo, in un documento, e far leva su quelli. Quindi mi allineo con la dottoressa Reniero nel dire registrate i marchi e chiedete la tutela per le vostre invenzioni, perché l'ottenimento della tutela è il primo passo di questo investimento. Vi ringrazio per l'attenzione.